Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Esteri, la lingua italiana si posiziona tra quelle più studiate nel mondo dopo l'inglese, il francese e lo spagnolo. Quindi si può dire che l'italiano goda un'ottima salute di fronte a lingue che contano su un numero di parlanti molto più alto, come il russo, il cinese e l'arabo, e con notevole prestigio. La lingua italiana è una ricchezza, ma ci sono strutture politico-istituzionali che non ne colgono la potenzialità di questo momento e quindi non fanno nessun investimento adeguato e finanziato che potrebbe sviluppare grandi risorse, prima fra tutte quelle del turismo. E ne parliamo con la giornalista Elisa Di Salvatore, che ha un blog sull'Huffington Post e parla proprio dell'italiano. È molto interessata all'Australia e per questo ci sono questi dati sull'insegnamento della lingua italiana. Elisa, nel tuo articolo pubblicato sul tuo blog hai scritto che i recenti dati sui primati degli studenti italiani in Europa, prima la Germania con 309 e 680 mila studenti, e fuori dall'Europa l'Australia con 207.921 studenti, dato che sembra essere sottovalutato dai parlamentari italiani e non tenuto in considerazione e dando maggiore attenzione ai paesi del Sud America come Brasile, Argentina, eccetera, che in classifica non risultano ai primi posti. Elisa, come si spiega questo?
Allora, mi sono accorto, occupandomi di Australia ormai da un anno e mezzo, che sia i media ma anche le istituzioni politiche italiane non hanno, o meglio, non prestano attenzione, probabilmente per la distanza, io dico, forse per una scarsa conoscenza del fenomeno dell'immigrazione italiana in Australia, perché io credo che sia un fenomeno altrettanto importante quanto quello verificatosi verso i paesi dell'America Latina. Solo che non si capisce bene per quale motivo, o forse sì, c'è un legame più intenso con i paesi del Sud America e non con l'Australia. Chiaramente questo ormai è insostenibile, perché i dati che sono stati resi pubblici a Firenze in questo convegno sulla diffusione della lingua italiana nel mondo fanno registrare all'Australia un record, ha il più alto numero di studenti di lingua italiana nel mondo, al di fuori dall'Europa, quindi superiore a qualunque altro paese. E se cominci a fare un po' di conti e di proporzioni con il numero degli abitanti e con il numero degli immigrati, è chiaramente un record stratosferico, un fenomeno che i rappresentanti istituzionali del governo dovrebbero conoscere. E invece la cosa che mi ha meravigliato è che in una dichiarazione pubblica il sottosegretario agli esteri Mario Giro è rimasto sorpreso di scoprire che in Australia si parli e si studi l'italiano e ci sia questo gran numero.
Ma quando si fanno gli stanziamenti per l'estero non c'è una commissione, non c'è qualcuno addetto, diciamo così, ai lavori?
Allora, ho scoperto, studiando questo argomento, che per la diffusione della lingua italiana nel mondo c'è una torre di Babele, un bailam. Ho scoperto che i finanziamenti vengono erogati da 4-5 divisioni generali di due diversi ministeri, quindi chiaramente che non sono coordinati, quindi ognuno e ogni direzione parla e decide per sé. Poi, dal 2006 a oggi, cioè da dopo la crisi grave economica che ha colpito l'Italia in modo particolare, gli stanziamenti sono calati di oltre il 60%, sono passati da 26 milioni per la diffusione della lingua, da 26 milioni a 12 di oggi. Addirittura in questa legge di stabilità del 2016 erano stati decurtati a 9 milioni e 6, ed è stato un emendamento dei parlamentari in commissione a fare evitare questo taglio gravissimo, che significa che fondi pochi, mancanza di coordinamento, direzioni multiple e una pletora diversissima, eterogenea di istituzioni, agenzie, organismi che erogano corsi di lingua italiana fanno sì che, per fortuna, la gente, il mondo ama l'Italia, ma noi italiani e le istituzioni, insomma la struttura pubblica, non fa nulla per dare a questo maggiore appeal.
Elisa, tu per scrivere sul tuo Globe ti devi informare, quindi ti sei informata anche sugli altri paesi, sì, e come promuovono e mantengono la loro lingua, tipo Alliance Francese, il Goethe Institute.
Allora, proprio guardando a questi altri paesi, dovremmo imparare da loro, perché sono molto più efficienti, molto più razionali, perché esiste un'unica agenzia che coordina tutti i vari rami, i finanziamenti sono centralizzati e c'è chiaramente una struttura snella che è quella che tutti gli esperti auspicano, che abbia carattere manageriale e non burocratico, perché la tragedia di questo nostro paese è che viene soffocato da una burocrazia pachidermica che l'avviluppa, la blocca e impedisce qualunque movimento. Allora, se si eliminano tutti questi lacciuoli e si alleggerisce, non lo so se è un sogno, non voglio che sia un sogno. Io ho visto che sono molti parlamentari studiosi che auspicano che ci sia una riforma di questo settore, perché la lingua italiana non è soltanto un elemento di cultura, è un elemento che può essere trainante per l'economia, per il Made in Italy, per le imprese private e per l'immagine dell'Italia nel mondo. Quindi è un'azione ormai improcrastinabile da fare oggi, anzi da fare ieri. Siamo in molto ritardo.
Tu hai parlato della recente conferenza e hai detto che il sottosegretario agli esteri è rimasto sorpreso. Nessuno ha detto niente?
Io sono rimasta molto sorpresa della sua affermazione, però documentandomi mi sono accorta che la sua sorpresa forse è giustificata dal fatto che già alla precedente edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana del 2014 il sottosegretario non ha pensato neanche, non ha previsto un tavolo tematico sull'Australia. Non solo, non ha pensato di invitare o di ascoltare i parlamentari eletti all'estero nelle comunità estere, che chiaramente saranno forse più documentati, informati delle specifiche situazioni locali. Non solo, ma la prossima edizione degli Stati Generali, che si terranno a ottobre a Firenze 2016, ho saputo che ancora una volta non sono stati invitati i parlamentari dell'Australia. Non so se hanno pensato finalmente di occuparsene in modo più attento.
Ma che cosa gioca oggi a favore dell'italiano e che significato può avere per la ripresa e la vitalità e l'interesse per la lingua italiana in questa crisi, diciamo così, mondiale e in particolare italiana?
Allora, ho scoperto che la lingua italiana e la cultura esercita un fascino nell'immaginario simbolico del mondo assolutamente unico, perché per esempio l'esempio della Germania è molto interessante, perché il maggior numero di studenti, di persone che vogliono apprendere l'italiano, non lo fa nelle scuole, perché più di 200.000 imparano l'italiano attraverso imprese, associazioni private, università della terza età, quindi nuove agenzie insolite. Ma poi in realtà un'altra cosa importante: l'italiano ha un grande appeal nelle strategie di comunicazione moderne, perché nell'ingegneria, nell'automobilismo, nel design, nell'architettura si parla italiano, e moltissime campagne di comunicazione straniere usano la lingua italiana perché evoca simboli assolutamente affascinanti per l'immaginario della gente, anche in paesi fuori dall'Italia. Quindi questa è la forza trainante dell'italiano.
Questa è la forza trainante dell'italiano, ma in Italia si tende invece a sostituire le parole italiane, che ci sono e anche belle, con l'inglese.
È vero, questa è una cattivissima abitudine che purtroppo esiste, si viene denunciata da più parti. In Italia non si ha la consapevolezza della forza evocativa delle parole della nostra lingua, che credo che sia più moderna, sia la sensazione sia più modernizzante, forse anche la tecnologia, cioè i web, i social, che alimentano un maggior uso dell'inglese, no? Noi parliamo di link, no? Che sarebbe cosa? L'indirizzo. Non usiamo le parole italiane perché di difficile traduzione, più immediate, perché ormai i ragazzi sono veloci, immediati, e l'inglese è molto più rapido, molto più essenziale. E invece la nostra è una lingua aulica, arzigogolata, complessa, però è amata proprio anche per questo, perché è unica al mondo per questa sua caratteristica.
Prima fuori microfono mi dicevi che c'è un problema nelle università australiane con l'italiano.
Sì, da questi interessantissimi dati pubblicati a Firenze risulta appunto che l'Australia ha record di studenti che imparano italiano a tutti i livelli di scuole, insomma dall'infanzia alle superiori, mentre c'è una carenza a livello universitario. Quindi bisognerebbe intensificare molto, cioè, gli sforzi, gli investimenti nelle università australiane. Ecco, e mi domando come mai nei progetti che sono stati appunto presentati a Firenze si è pensato di invece favorire, di sostenere e finanziare progetti con le università brasiliane o argentine, ma in realtà il progetto è con il Brasile, che prevede formazione dei docenti universitari e scambi fra docenti italiani e brasiliani. Quello che non è chiaro, quindi che non è trasparente, quali sono i parametri, gli indicatori che le autorità governative utilizzano per decidere i settori o i paesi verso cui convogliare risorse. Io credo che l'Australia, che ha un record di studenti e una carenza a livello universitario, meriterebbe una maggiore attenzione, quindi fondi e quindi progetti che chiaramente, come sostengo nel mio articolo, non devono venire solo dallo Stato, non devono essere solo risorse pubbliche, perché effettivamente non siamo più nel periodo delle vacche grasse. La crisi morde e quindi i fondi bisogna cercarli da altre parti, quindi le imprese, i capitali privati, e io credo che in Australia ci sono tutte le condizioni per attrarre anche capitali privati, sarebbero felici di investirli in questo settore.
E probabilmente la maggiore attenzione verso il Brasile e l'Argentina è dovuto agli abitanti?
No, allora, neanche questo, il numero della popolazione. E come dico, secondo me questo fenomeno dell'immigrazione italiana è stato è controverso, perché è stato distorto. Il fenomeno dell'immigrazione italiana in Australia ha una portata in termini di numeri molto più alta rispetto a quella del Sud America. Perché? Perché gli italiani, grosso modo, sono stati meno di 1,5 milioni di emigranti su una popolazione di 20 milioni di abitanti australiani. Oggi rappresentano il secondo gruppo etnico, 4,5 della popolazione. Rispetto all'Argentina o al Brasile ci sono stati, è vero, 3 milioni di emigranti, ma una popolazione di 200 milioni in Brasile e di 40 milioni in Argentina. Quindi la presenza italiana nei paesi sudamericani è stata sopravvalutata a discapito di quelle invece presenti in Australia.
E quindi il prossimo ottobre, la riunione sugli stati generali della lingua italiana, cosa ti aspetti di sentire?
Io mi aspetterei di sentire che finalmente l'Australia venga presa in considerazione, uno, e secondo, che venga avviata veramente, cioè lanciata, ma non in maniera rituale come avviene da 3 o 4 anni, ma venga veramente lanciata una nuova fase della gestione di questo settore della promozione della lingua italiana. Non può più essere lasciato a 4-5 direzioni, a 2 ministeri, a 2.000 istituzioni, a 7.000 personaggi che non si parlano, che sono in competizione, che si sono sovrapposte una all'altra. Uno spreco di risorse che oggi non ci possiamo più permettere.
Quindi tu mi dicevi che i parlamentari eletti all'estero non sono stati nemmeno invitati. Non si è stata fatta qualche interrogazione parlamentare, o no?
Io ho saputo che non sono stati invitati. Non so se si colmerà questa dimenticanza e verranno invitati. Qualcuno ha pensato di fare un'interrogazione parlamentare, insomma, per avere le ragioni di questa assenza dei parlamentari, ma io vorrei capire qual è la funzione dei parlamentari eletti all'estero se non vengono consultati come portavoce delle istanze dei paesi dove vivono. A che servono?
E un'ultima domanda, Elisa. Perché questo tuo spassionato interesse per l'Australia?
Perché l'Australia è il paese che l'Italia dovrebbe diventare. Invece l'Australia lo è già. Che l'Italia cominci a volere somigliare all'organizzazione sociale e politica dell'Australia.